Pronti? Ripartiamo? Ah no, non serve il microfono. No,
scusate, una cosa soltanto, visto che poi ci saluteremo in fretta finita la sessione. Una preghiera, mi sembra stupida però. Stiamo provando questo meccanismo del calendar, dell'invito automatico. Evidentemente c'è stato qualcosa che non ha funzionato e quindi quello che vi chiedevo, ne parlavo con Michela, vi chiederei, è nelle prossime occasioni, noi manderemo sempre l'invito con la procedura che abbiamo spiegato, ma qualora non lo riceveste e decideste di venire a una sessione, di quella in calendario, ci potete ugualmente mandare la mail alla vecchia maniera? È un disturbo che speriamo di poter risolvere in fretta, in modo da... Quindi noi lo mandiamo, se non lo ricevete perché c'è stato un problema, allora ci mandate la mail comunque, va bene? Grazie.
Eccoci qua, ora ricominciamo l'ultima parte del nostro viaggio. Una mezz'oretta, tre quarti d'ora, adesso siamo già arrivati a Homo Sapiens, poi voglio lasciare spazio ovviamente assolutamente per i vostri interventi, dibattiti che mi incuriosiscono molto. Quindi riprendo il secondo e il terzo capitolo perché poi volevo semplicemente fare qualche approfondimento con voi sulle ultimissime ricerche, insomma, i modelli su cui stiamo lavorando a proposito di linguaggio e cervello, perché so che sono temi e tecnologie che riguardano la ricerca che fate qui. Allora, è già venuto fuori dalle domande, lo sapevo, come possiamo interpretare l'ultima fase di questa storia e il nostro essere diventati l'unica specie umana sulla Terra. Allora, innanzitutto ricordiamoci che lo davamo per scontato fino a qualche anno fa, adesso è diventata una domanda di ricerca importante, quindi perché siamo gli unici umani sulla Terra? Pur avendo convissuto ed essendoci ibridati, avendo avuto un periodo di equilibrio con altre specie umane dotate di intelligenza simbolica in almeno un caso come la nostra. Questo è un articolo che è uscito molto di recente su Science, molto bello, di Chris Stringer, che è un decano della disciplina. Ve lo lascio, ve lo illustro molto poco, ma è molto bello che vi fa vedere, c'era anche la domanda sull'assimilazione prima, questo il replacement, cioè la sostituzione, è il modello vecchio da cui eravamo partiti qualche anno fa, quindi gli altri, vedete, questi rami sono le migrazioni precedenti che si dividono nelle varie specie umane, cosiddette arcaiche, anche se non si usa più questo termine, quindi Neanderthal, Denisova, eccetera. Poi usciamo noi dall'Africa, probabilmente, questo ve lo lascio anche perché era la domanda iniziale, prima dei 200.000 anni fa ci sono state varie ramificazioni all'interno dell'Africa che vede qui nella parte gialla. E poi, modello di replacement, usciamo noi e sostituiamo tutti gli altri. Questo è stato negato, diciamo, è abbastanza confutato. Così come non è comprovato questo che vedete in mezzo, cioè noi usciamo e ci assimiliamo, c'è una fusione con le altre specie umane, perché i dati molecolari non confermano questa ipotesi. Quello su cui lavoriamo oggi è quello cosiddetto modello appunto dell'ibridazione, dove vedete... Le altre specie sono separate frutto delle migrazioni precedenti. Esce Sapiens e c'è un replacement alla fine, ma prima di questo replacement ci sono stati episodi di ibridazione. È una specie di via di mezzo, un compromesso, ed è quello su cui stiamo lavorando oggi che combacia molto meglio rispetto agli altri, rispetto a tutti i dati che abbiamo. Questo ve lo lascio soltanto, la stessa cosa, avete lo stato ancestrale, i Neanderthal, i Denisovani, poi esce Homo Sapiens che esce fuori dall'Africa. Qui vedi che anche precedentemente ai 200.000 ci sono fasi, diciamo, preparatorie, e poi uscendo fuori rimaniamo separati ma ci ibridiamo appunto con le altre specie umane. E poi vi lascio anche queste mappe, che io trovo particolarmente belle. È una bellissima soluzione. Allora, questi sono gli Heidelbergensis della seconda grande ondata di cui vi ho parlato io. Okay? E vedete qui, noi... nasceremo in Africa poco dopo, ma ancora prima si sviluppano i Neanderthal in questa zona e i Denisova in questa. Qui vedete un po' il punto di partenza, il fatto che tutti veniamo fuori da una stessa popolazione di partenza, gli Heidelbergensis, no? Okay. Quindi qui si sviluppano tre umanità, l'Heidelbergensis africano che rimane in Africa, il Neanderthal e il Denisova. Poi cosa succede? I Neanderthal si allargano il loro areale, vedete? E vanno a toccare quello verde che è quello di Denisova. E quindi ci sono le prime ibridazioni tra loro due. Okay? Nel frattempo, vedete i puntini azzurri, cominciano in Africa a emergere le novità morfologiche associate ai Sapiens, che sono quelle che vedete in azzurro. Poi cosa succede? Che Sapiens ha un grande successo in Africa e diventa una specie africana, pan-africana, potremmo dire. E poi vedete che cominciano ad uscire fuori dall'Africa. Di sicuro questi che escono fuori sono partiti 200.000 anni fa, in Africa, ok? Vedi che cominciano a crearsi delle situazioni di sovrapposizione tra noi, gli azzurri, i Neanderthal gialli e anche i Denisova asiatici. Quindi vedete le tre possibili ibridazioni, una qui e una qui. Poi il gioco va avanti, lo vedete, i sapiens continuano ad uscire, si ibridano sempre di più con gli altri, finché a un certo punto, e questa è poi la parte che vogliamo studiare noi, diventa tutto azzurro perché gli altri, come tante piccole fiammelle, si spengono uno dietro l'altro, lo vedete, verdi, poi gialle, si spengono, diventano sempre più rarefatte finché scompaiono. Questa è una bellissima illustrazione un po' di come sono andate le cose per quanto ne sappiamo con i dati attuali. Allora, adesso vi dico solo due cose su questa ultima fase, allora, ok? Perché noi abbiamo un'ipotesi che abbiamo fatto anche con Andrea, ti ricordo, ci avevamo già lavorato anni fa, adesso gli ultimi dati che sono usciti confermano, siamo molto contenti, l'ipotesi che avevamo fatto noi, che è la cosiddetta ipotesi della final wave. E un primo indizio, qui scusate è un po' astratta, questo è un bellissimo lavoro fatto da Luca Pagani, che lavora con me a Padova, è un bellissimo nature che ha fatto nel 2016, dove vedete sostanzialmente la stessa cosa di prima, ma vista dal punto di vista genetico. Qui questa è la human line di Homo sapiens fuori dall'Africa. Qui vedete la linea dei Neanderthal e la linea dei Denisovani, no? E vedete gli incroci che poi producono le ibridazioni che ti danno l'effetto di trovare i resti genetici negli esseri umani attuali, che sono quelli che vedete a destra. Cosa c'è di nuovo qua però? C'è questa ipotesi interessante che ha delle evidenze genetiche a suo favore, che sono venute fuori appunto molto recentemente, cioè che forse i sapiens, noi, non siamo usciti dall'Africa una volta sola, ma forse siamo usciti più volte dall'Africa. Vedete che c'è una prima ondata, questa che esce fuori, che incrocia i Neanderthal sapiens ed ha certi effetti che troviamo in alcune popolazioni attuali come i Saul, che sono le popolazioni austronesiane. Poi però vedete che in Africa continua, diciamo, il cambiamento, la diversità genetica, la diversificazione nell'Africa, e poi avete un'altra ondata di uscita dall'Africa che di nuovo incrocia i Neanderthal e poi dà origine a tutte le popolazioni non africane. Questa è l'ipotesi su cui stiamo lavorando noi adesso, cioè, la dico subito così poi, che l'estinzione delle altre specie umane sia legata al fatto che forse non abbiamo visto un'altra migrazione. Cioè, quando escono i primi sapiens dall'Africa, hanno un'organizzazione sociale, un comportamento che permette loro di vivere in equilibrio con altre specie umane. Infatti escono fuori, convivono per molto tempo. Ma poi a un certo punto dall'Africa esce un'altra ondata, tra 65-70 mila anni fa, quindi l'ultima, fatta, composta invece da gruppi umani sapiens, il cui comportamento evidentemente è più invasivo, più aggressivo, meglio organizzato socialmente, e fa sì che le altre specie umane soccombano gradualmente, come vi ho fatto vedere prima. Quindi l'ipotesi della final wave è che per spiegare l'estinzione delle altre forme umane non dobbiamo immaginare una convivenza continuativa, ma una continua uscita fuori dall'Africa di popolazioni di sapiens, che più volte escono fuori, finché esce l'ultima e non c'è più storia per nessuno. Se è vera questa ipotesi, ovviamente dobbiamo lavorare nel cercare di capire cosa avessero questi sapiens, come li ha chiamati Tattersall spiritosamente, i sapiens 2.0. Cosa avevano questi sapiens 2.0? Allora, qui entriamo in scena noi. Perché entriamo in scena noi? Perché noi lavoriamo sui modelli interdisciplinari, quindi il nostro gioco è quello di mettere insieme dati provenienti da discipline diverse, costruire dei modelli, metterli a confronto e vedere quali sono più parsimoniosi, più plausibili. Allora, tutto lascia supporre che questa final wave ci sia stata. Perché? Innanzitutto il protagonista è sempre lo stesso, quindi il primo elemento importante da ricordare è che se voi guardate la prima ondata dei sapiens, ma addirittura se voi guardate i primissimi sapiens africani, questa è una bellissima ricostruzione fatta su Science di uno dei più antichi reperti fossili nostri, della nostra specie, è l'Homo sapiens idalto, ha 160.000 anni, l'ho trovato nel Corno d'Africa, e vedete che siamo noi, cioè è uno di noi, giusto a tutti gli effetti. E se voi poi proseguite tutto il record fossile di Homo sapiens, non trovate sostanziali cambiamenti anatomici. E questo vale anche a livello molecolare. Insomma, per farla breve, tra le prime ondate fuori dall'Africa e l'ultima, non si notano differenze morfologico, anatomico e neanche genetiche particolari. Sono sempre gli stessi. Ok? Sono sempre gruppi umani fatti come noi. Quindi questo sembra poter farci supporre che sia stato un cambiamento non biologico, ma culturale. Quindi legato al comportamento, legato al linguaggio, per esempio, legato al modo di pensare, c'è cioè un cambiamento cognitivo, tutte caratteristiche che non lasciano fossili e che non lasciano segno, diciamo, genetico. Anche perché i cambiamenti genetici biologici di solito sono molto più lenti delle tempistiche che vediamo qua. Questo va a favore di un cambiamento culturale anziché biologico. Quale vedete, vabbè, l'ho già detto. Questo, solo una curiosità, questo alone che vedete qui è il punto di nascita della nostra specie, che a me emoziona sempre molto perché i dati molecolari ci permettono di dire che noi siamo nati qui. Quindi le vallate che vanno dall'Eritrea meridionale, dalla Dankalia, l'Etiopia, tutta l'Etiopia fino al Kenya, alla Tanzania settentrionale. Noi siamo nati qua. Ok? Come fai a saperlo? Perché i dati di quale scienza che vi dicevo prima ti dicono sia la quantità della popolazione, il tempo, ma anche il luogo dove sono partite queste. Quindi siamo nati tutti qua. Poi, chiaro, ripeto, prima ci sono stati molti altri, abbiamo trovato un sapiens a Jabel Rud in Marocco, che è più antico, quindi probabilmente c'è stato, come avete visto prima, quell'Africa con tutti i puntini azzurri, ok? Però quello che interessa a noi è che poi le ondate hanno avuto queste caratterizzazioni. La prima, noi pensiamo che siano state tre le ondate principali, una prima ondata è arrivata soltanto in Medio Oriente e poi per ragioni sconosciute è abortita, non ha avuto nessun effetto. Poi c'è stata una seconda, che è quella che vedete in rosso, probabilmente tra 85 e 90 mila anni fa, che è abortita a causa di un cambiamento ecologico probabilmente catastrofico che è avvenuto 72,3 migliaia di anni fa, l'eruzione del Toba, perché corrisponde esattamente alla fine di questa ondata e al ritorno dei sapiens soltanto in Africa, ritorno, cioè rimangono soltanto, sopravvivono soltanto in Africa. Dopodiché c'è una terza ondata fuori che è quella decisiva, quindi anche questo conferma un po' la nostra idea. Qualche elemento culturale. Questa è una scoperta bellissima che è uscita su Nature, dovreste forse parlarne poi se vuoi approfondirla, questa è molto significativa. L'articolo iniziava in modo abbastanza spiritoso dicendo: scusate, abbiamo trovato arte rupestre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Perché hanno trovato delle pitture rupestri bellissime come queste, vedete? Ancora le mani in negativo. Questo bellissimo Babirusa, che è questo cinghiale molto arcaico che vive da quelle parti, una femmina, questa è una femmina che scende lungo un pendio, quindi ha disegnato anche, vedete, tutto il manto all'indietro, quindi insomma una pittura rupestre alquanto elegante, fatta da sapiens, abbiamo varie ragioni per pensare che fossero dei sapiens, guardate la datazione, sfiora i 40.000 anni, in Europa. L'arte di questo tipo la vediamo almeno 5-6 mila anni dopo, Chauvet, da Chauvet in poi. Quindi, un altro capitolo fondamentale dei libri che diceva sempre: l'arte rupestre è nata in Europa con i Cro-Magnon che sono arrivati a partire da 25-30 mila anni fa. Non è vero. Non è vero perché l'arte rupestre c'era già prima, 40 mila anni fa, da tutt'altra parte, in Estremo Oriente. Ovviamente, fatta questa scoperta, subito alla fine di questo paper già lo dicevano, si apre una domanda, una questione. Chi erano questi? Chi erano questi artisti? E perché a Sulawesi? L'hanno trovato, lo vedete qui, in una delle penisole sperdute Sulawesi, in questa zona. E giustamente nel paper si facevano due ipotesi. Il primo modello è: quelle che inventano l'arte rupestre Sulawesi e la inventano in Europa sono due popoli distinti, due popolazioni diverse, che sono arrivate indipendentemente l'una dall'altra alla stessa rivoluzione comportamentale e cognitiva. Quindi convergenza culturale. Ci sono arrivati tutti e due in due posti diversi. Seconda ipotesi, che è quella, vi dico subito, da noi preferita, anche più sorprendente, in realtà quelli che la fanno a Sulawesi e quelli che la fanno in Europa sono le stesse persone, o meglio, sono entrambi discendenti da un gruppo africano che le faceva già prima e che, qui Cavalli Sforza sarebbe contentissimo, ma non ha fatto in tempo a vederlo, che hanno, attraverso una migrazione, portato fuori dall'Africa la rivoluzione, la cosiddetta, quella che una volta si chiamava rivoluzione paleolitica, per esempio l'arte rupestre. Quindi la rivoluzione paleolitica, l'arte rupestre, non nasce né in Europa né a Sulawesi, ma se è vera questa ipotesi, nasce prima in Africa e poi viene portata fuori dall'Africa. Un estremo orientale di questa migrazione sono questi, l'estremo occidentale sono Chauvet, Lascaux, Altamira, la pittura rupestre meravigliosa europea. Ulteriore conferma, gli oggetti, i segni di intelligenza simbolica più antichi finora mai trovati al mondo vengono tutti dal Sudafrica e hanno circa 70-75 mila anni, come questa bellissima, questa è la placca di Blombos, con questi segni regolari. Sono dei sapiens africani e hanno, guarda caso, state attenti alle datazioni, 75-70 mila anni, giusto un po' prima dell'ultima final wave, dell'ultima ondata fuori dall'Africa. Quindi l'ipotesi che secondo me è molto promettente e interessante è che la final wave sia partita dal Sudafrica, questi di nuovo escono fuori dall'Africa e si portano con sé, è un'ipotesi migrazionista alla Cavalli Sforza classica, diciamo, portano fuori l'innovazione culturale. Quindi l'innovazione culturale non si trasmette per trasmissione orizzontale in questo caso, ma fisicamente, cioè un'ipotesi demica, no? Come si dice, cioè è uno spostamento di popolazione che porta fuori l'innovazione culturale. Questo ve lo lascio, appunto, per le due ipotesi fatte nel paper. Secondo noi tutto lascia pensare che ci sia stata una origine africana comune e poi un'espansione demica. Dimmi. No, ed infatti se è vero questo, quello che adesso bisogna cercare non soltanto in Africa, ma soprattutto sarebbe il massimo in Medio Oriente, cioè in tutto il percorso di uscita fuori dall'Africa di questa final way. Quindi quella che vi faccio vedere adesso è una ipotesi che è suffragata da dati esistenti e poi, come deve essere sempre nella scienza, deve produrre predizioni, e fa molte predizioni, nel senso che ti dice che dovresti trovare questo con queste datazioni, però non l'abbiamo ancora trovato, è il buco, è uno dei buchi che ci mancano. Altri dati che possiamo mettere insieme, vi dicevo fin dall'inizio che questo è il mio Homo sapiens preferito, avrei potuto sceglierne 7 miliardi e mezzo, ho scelto lui. Adesso capirete perché l'ho scelto, c'è una ragione perché l'ho scelto. A parte che c'è una somiglianza casuale tra la peluria, solo la peluria, tra il nostro cugino, ma l'ipotesi della final wave a me piace molto perché è un caso elegante, molto, molto bello, di convergenza di dati molto diversi tra di loro. Vi ricordate all'inizio quando vi dicevo che lì sta la forza un po' di questi modelli? Perché molti elementi, molti dati molecolari sembrano proprio confermare questo. Partiamo da un dato di fondo, questo vedete è noto da diverso tempo, no? Una scoperta già di quasi 20 anni fa ormai, e cioè se voi misurate la variabilità genetica nostra e quella dei nostri cugini più stretti, notate una differenza significativa. Negli oranghi, gorilla, nelle due specie di scimpanzé, vedete questi rami come si dipartono molto, no? Ricordatevi quello che vi ha insegnato Andrea la volta scorsa. Cosa vuol dire rami così divaricati? Vuol dire che c'è tanta diversità genetica. Gli oranghi, a parte che ormai li abbiamo quasi distrutti, estinti tutti, ma se li avessimo lasciati vivere, avevano una grande ricchezza genetica, anche i gorilla e così via. Perché? Per le stesse ragioni che Andrea vi ha già spiegato, no? Speciazioni, diversificazioni, producono diversità genetica. Noi no. Il nostro è un gomitolo, lo vedete, di tutto stretto, stretto, strettissimo. Vuol dire che qualsiasi essere umano tra i 7 miliardi e mezzo, appunto, che abitano oggi sul pianeta Terra, sono molto simili geneticamente. Si calcola, secondo Guido Barbujani, no, e tanti altri, tra l'1 e il 2 per mille soltanto, ok? Della nostro grande libro del DNA. E quindi vuol dire che c'è stato qualcosa che ha ridotto molto la variabilità rispetto a loro. Siamo tantissimi noi, siamo spersi in tutto il mondo, eppure geneticamente siamo molto meno variabili degli oranghi, dei gorilla, dei scimpanzé. Strana questa cosa, deve essere successo qualcosa. Secondo i genetisti, l'unica spiegazione plausibile di un fenomeno di questo tipo è che ci sia stata una deriva genetica, cioè ci sia stato un collo di bottiglia, qualcosa che ha ridotto molto la variabilità genetica. Quindi questa è proprio una delle grandi intuizioni che ha avuto Luigi Luca Cavalli Sforza, che mi piace ricordare, visto che è scomparso alla fine di agosto dell'anno scorso. Lui è stato uno dei primi a dire questa cosa. Cioè cosa? La faccio vedere. Cioè a dire che il collo di bottiglia probabilmente sì, può darsi che alcuni sconvolgimenti ecologici abbiano qualche volta ridotto molto la popolazione umana, però secondo Cavalli Sforza il collo di bottiglia era proprio all'inizio, cioè il piccolo gruppo da cui veniamo fuori tutti. E fu uno dei primi, questo è un bellissimo lavoro che ha pubblicato, uno degli ultimi che ha fatto con Supnas, con i suoi ragazzi, col suo gruppo, è riuscito, lo vedete da queste mappe, a guardare dentro quella piccola variabilità genetica media che c'è tra gli esseri umani e a vedere com'è distribuita geograficamente, facendo due scoperte molto belle, tra tante, ma ve le dico. Una è questa, lo vedete? Le popolazioni di cacciatori-raccoglitori, in particolare africane, quelle che vivono nella zona del Kalahari, quelli che oggi si chiamano Khoisan, che una volta si chiamavano Boshimani o Tentotti, ma è un termine che non va usato perché era il termine spregiativo usato dai colonialisti. I Khoisan hanno il più alto livello di diversità genetica nel mondo, ma una bella differenza. Quindi, per quanto la variabilità genetica media nel mondo sia comunque bassissima, loro ne hanno un po' di più. Pensate che due cacciatori-raccoglitori di due villaggi della Namibia, mediamente, sono più diversi geneticamente tra di loro che non due non africani presi a caso, cioè un aborigeno australiano, un europeo per esempio, che è una cosa che uno ci pensa, dice, hai voglia le razze umane, no? Perché uno guarda l'aspetto esteriore e penserebbe esattamente il contrario. Quindi questa popolazione è uno scrigno di diversità genetica. Perché? Secondo Cavalli Sforza, lui dice, non perché sono atavici o perché sono i nostri antenati diretti, sono moderni anche loro tanto quanto lo siamo noi, ma loro evidentemente sono più vicini, dal punto di vista genealogico, alla popolazione da cui veniamo fuori tutti noi. E dove sta? In Sudafrica. E quando è partita? 75.000 anni fa. Coincide perfettamente con l'idea di un'ultima espansione di sapiens fuori dall'Africa. Il secondo dato, che secondo me è bellissimo, questo avrebbe meritato molti più riconoscimenti di quelli che ha avuto, non basta. Non c'è soltanto un picco in Sudafrica, ma più ti allontani geograficamente dal Sudafrica e dall'Africa, più la variabilità genetica diminuisce in modo molto regolare, con una regolarità che supera lo 0,9, lo 0,8, quindi molto molto alta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mano a mano che tu ti allontani dall'Africa, quella variabilità diminuisce un po', va scemando. Perché? Questo si spiega in questo modo, con le cosiddette ipotesi del serial founder effect, cioè l'effetto del fondatore in serie. Ve la spiego con i colorini, che è semplice. Immaginatevi l'Africa, il continente di origine. Quindi in Africa c'è stato più tempo per accumulare variazioni. Quindi hai più colori, hai tanti colori. Poi cosa succede? Che noi usciamo dall'Africa, no? E ci spostiamo continuamente. Secondo Cavalli Sforza, questo spostamento è avvenuto perché da una popolazione di partenza un piccolo gruppo si separava e andava a fondare, l'effetto del fondatore, una nuova popolazione. L'effetto del fondatore prevede che quando tu stacchi una piccola popolazione, una specie di campionamento casuale, no? Dalla popolazione di partenza, hai meno colori qua, avrai una riduzione di variabilità. È un fenomeno statistico. Molto bello, tra l'altro, perché, come diceva sempre Luca, qui vedi il caso, perché è un fenomeno puramente casuale, che produce una predizione elegantissima, no? Il caso produce ordine, nel senso che produce una predizione, molto elegante. Questo effetto si è ripetuto più volte, col risultato che tu, mano a mano che ti allontani dall'Africa, oggi, le popolazioni di oggi, sono meno variabili, perché c'è questo effetto del fondatore, in serie. E il motivo, lo dicevamo all'inizio, questo è un effetto del fondatore alle estreme conseguenze, se tu hai un piccolo gruppo iniziale e in questo piccolo gruppo hai una caratteristica che si trasmette in modo unilineare, per esempio in modo matrilineare, ma facciamo l'esempio dei cognomi che faceva sempre Luca a lezione, no? Avete presente certi paesini di montagna dove tutti portano lo stesso cognome? Perché succede questo? Beh, il cognome si trasmette per via paterna, giusto? Se non c'è immigrazione, che è sempre una fonte di ricchezza, cioè introduce variabilità, se quel villaggio è chiuso, cosa succede? Che i cognomi possono soltanto scomparire statisticamente, perché un padre può avere soltanto figlie femmine, potrebbe avere soltanto figlie femmine, potrebbe non avere figli, il cognome si estingue. Risultato, tu da quel, in quel villaggio parti con 20 cognomi e statisticamente, senza fare niente, alla fine te ne trovi con uno. Okay? La stessa cosa succede con un DNA mitocondriale in un piccolo gruppo, ne hai soltanto uno, e poi da quell'uno, da quella matrice, hai lo sviluppo di mutazioni successive che puoi co quantificare con l'orologio molecolare. Quindi un fenomeno di questo tipo, di quale scienza? Piccola parentesi, su questo magari potrete tornare anche con Andrea, tutti questi meccanismi evolutivi vanno considerati insieme, questa è una piccola parentesi da evoluzionista generale, cioè il meccanismo che vi ho appena fatto vedere funziona se non ce ne sono degli altri che lo disturbano, per esempio se non ci sono nuove mutazioni, se non c'è una migrazione dall'esterno, se non c'è un effetto di selezione naturale. Sui cognomi non c'è, non è che chiamarsi in un modo, a parte aspetti sociali, eccetera, ma insomma, nel DNA mitocondriale non c'è. Se non ci sono questi effetti di disturbo, avviene questo fenomeno. E questo è molto importante per capire come avviene l'evoluzione, no? L'evoluzione non è fatta da un unico fattore, sono tanti fattori che spesso sono antagonisti tra di loro, la deriva genetica, la selezione naturale, la migrazione, e bisogna valutare caso per caso come questi diversi pattern. Questi diversi meccanismi esplicativi funzionano. Questo è un esempio di come funziona anche la sintesi estesa, no? Di cui parlerete, presumo. La stessa cosa di prima, le stesse mappe, questa l'ho presa è uscita su New York Times, che fece molto scalpore a quel tempo. Zona scura più ricca di variabilità genetica, mano a mano che ti allontani si schiarisce. Vedete? Questa è una mappa che parla di geni, ma che in realtà vi racconta una migrazione. Vi sta raccontando uno spostamento fisico di popolazioni. La stessa cosa la vedete qui. Questo è preso proprio da un lavoro bello che hanno fatto poi su PNAS l'anno dopo, più divulgativo, e c'è questa mappa dove vi fa vedere, poi si potrebbe estendere anche all'Australia, vedete le Americhe. La variabilità genetica più bassa, guarda caso, la trovi in Sud nelle popolazioni native sudamericane, nel Pacifico, quindi le più lontane dall'Africa. Piccola parentesi, la chiudo subito. Avrete capito da questi dati che la specie umana è giovane, mobile, promiscua, con una variabilità genetica bassissima, quindi non può esserci stato né il tempo né il modo per dividere la popolazione umana in razze. Le razze cosa sono? Sono delle specie incipienti in zoologia, o delle popolazioni geneticamente ben distinguibili, oppure razze artificiali. Non si dà il caso nel campo umano. Chiudo questa parentesi soltanto con una nota sociologica che vi dice molto sul clima che stiamo vivendo in questo paese. Io, come molti altri colleghi, questa cosa la davo per scontata da un po'. C'è un po' di dibattito ancora residuo, il termine razza umana viene ancora usato in alcuni campi della scienza, medica e così via. Nell'ultimo anno mi è capitato almeno 3 o 4 volte di parlare di questo argomento sui media. Generalisti, e non la si può più dire questa cosa qua. Non la si può più dire questa cosa qua. L'ultima volta ancora su Radio 3 Scienza, tu racconti, ed è il pubblico di Radio 3 Scienza, ok, Radio 3, racconti questa cosa, comincia la gente a telefonare o mandare messaggi social del tipo piantatela con questa cosa, che non esistono le razze umane, piantatela con queste cose per cui noi siamo tutti figli di migranti, ce lo state dicendo soltanto per convincerci che dobbiamo accogliere tutti i migranti. Questo è un uso ideologico della scienza per giustificare scelte politiche. Arrivano questo per dirvi il clima che sta vivendo questo paese. Forse molti di queste cose le pensavano anche prima, naturalmente, soltanto che adesso tranquillamente telefonano a Radio 3, okay? Si sentono orgogliosi di dire queste cose. Ed è Radio 3, immaginiamoci altri arte platee, diciamo. Quindi, tutto questo ci porta, diciamo, a confermare questa ipotesi della final wave. E l'ultimo, vi faccio vedere, insomma, lo aveva già pensato, questo è un grande Paul Mellars, che è un grande archeologo, ve la lascio soltanto, non ve la descrivo, però qui vedete le varie fasi, una fase africana, le prime uscite dall'Africa, e poi anche lui aveva intuito che tra 80-70 mila anni fa succede qualcosa. E poi c'è un'ultima uscita fuori dall'Africa che porta alla sostituzione di tutte le altre popolazioni umane. È una conferma di questa intuizione che aveva avuto Paul Mellars. Ovviamente c'è sempre un'altra domanda, no, in più. che è la domanda di Tattersall, cioè cosa avevano questi Sapiens 2.0 che tali da renderli così di successo? L'ipotesi che già faceva Mellars qua, ma che fanno anche Tattersall e molti altri, che io trovo molto plausibile, è che sia successo qualcosa a livello cognitivo, in particolare qualcosa legato al linguaggio articolato. È l'ipotesi più plausibile, nel senso che noi vediamo da qui in poi una migliore organizzazione sociale, un migliore coordinamento, nella caccia, nella mobilità, nel dominio del territorio, nella mappatura del territorio, l'intelligenza simbolica, tutto quello che, strumenti musicali, pitture rupestri, sepolture rituali sistematiche, insomma, tutto il pacchetto modernità. Da cosa può essere venuto fuori il pacchetto modernità? Secondo noi, dal linguaggio, da qualcosa legato al linguaggio. Non sto dicendo che Neanderthal non parlava, Neanderthal parlava, aveva un linguaggio, ma evidentemente è successo qualcosa nella nostra mente che ha permesso l'evoluzione del linguaggio. Come noi lo intendiamo oggi, il linguaggio articolato che sto usando, che stiamo noi usando noi, che è, come dire, l'acqua dentro cui tutti noi nuotiamo, perché ovviamente, come giustamente voi lavorate molto su questo, poi è a partire dal linguaggio che io sto dicendo e raccontando e condividendo con voi tutte queste cose. Finisco soltanto con un paio di spunti, se volete, sul linguaggio e cervello, se ce la fate ancora 10 minuti, ce riuscite, poi c'è tempo per il dibattito. Queste ve le lascio soltanto, questa è un'ultima mappa dove le vedete un po' tutte queste migrazioni. E poi c'è una curiosità di cui, che vi dico proprio in un minuto, e su questa forse potreste lavorare se volete uno spunto che vi lancio per i prossimi incontri. Questo è un bellissimo lavoro che è uscito su Science 2 anni fa. Se ne è parlato poco, io ci ho fatto un pezzo sul Corriere, ma non è che ha suscitato molto dibattito, perché è uno di quei piccoli dettagli che passano abbastanza inosservati. Secondo me invece è una cosa bellissima. Hanno scoperto in un posto incredibile, invivibile, dove adesso noi non viviamo, cioè sul mare di Kara, c'è giusto una stazione meteorologica russa e non c'è niente. Adesso che viviamo in una fase tiepida di clima, lì il punto dell'anno in cui fa più caldo è meno 25, okay, quindi proprio posto, l'ultimo posto dove chiunque di noi andrebbe a trasferirsi. Lì hanno trovato, a causa del permafrost, che sapete si sta, ahimè, ahi noi, ritirando, il permafrost ci restituisce una grande quantità di reperti, tra i quali questo bellissimo esemplare di mammut, un maschio in piena salute, morto, quindi morto non di morte naturale, diciamo, ma cacciato in un modo estremamente elaborato, con questo metodo di caccia che pensavamo riguardasse soltanto popolazioni recenti, invece lo facevano già allora. Cacciare un mammut è molto pericoloso, no? Non puoi avvicinarti perché una ferita può essere letale, no? In un contesto del genere. E allora lo hanno colpito da lontano con delle frecce, con dei propulsori, lo hanno colpito nelle zone più delicate, dove lui poi ha perso sangue, lo hanno inseguito per giorni e settimane, questo povero animale che perdeva sangue, finché non si è indebolito a tal punto da essere così debole da crollare, e a quel punto gli hanno dato il colpo di grazia, che era un sistema di caccia estremamente elaborato, che richiede un coordinamento sociale straordinario. Lo devi pianificare, devi mettere d'accordo prima, lo devi immaginare prima di farlo. Cioè, ci troviamo stasera e ne parliamo che la facciamo, sta cosa. E ciascuno di noi si immagina quello che deve fare, quello che succederà all'animale, poi lo inseguiamo, poi lo fanno. Veramente si coordinano e lo realizzano. Dopo lo spolpano completamente, perché del mammut ovviamente in quel contesto lì non si butta via niente, lo abbandonano velocemente, quindi evidentemente poi sono arrivati predatori ancora più competitivi come gli orsi polari, e lo lasciano lì. E noi lo abbiamo trovato. Dove sta l'elemento incredibile? Noi, prima di questa scoperta, pensavamo che gli esseri umani fossero arrivati da queste parti circa 14-15 mila anni fa, e poi soltanto con la fine dell'ultima glaciazione, quindi 11.500 anni fa. Questo mammut è stato cacciato da quelle parti lì, lo vedete dal titolo, 45.000 anni fa. Cioè una retrodatazione della presenza umana da queste parti pazzesca. Con ogni probabilità erano sapiens, questi cacciatori e raccoglitori sapiens sono, secondo questo articolo, secondo Tikhonov e questo gruppo di meravigliosi paleontologi, sono poi collegati a quelli che spostandosi verso est, inseguendo proprio queste mandrie, diventano gli antenati dei nativi americani, cioè sono quelli che poi sono passati di là fino in Nord America, ok? Ma al di là di questo dettaglio, fate due conti temporali rispetto a quello che vi ho detto. Allora, 45.000 anni fa, 4.000 anni dopo, c'è la pittura rupestre sulla Uesi che vi facevo vedere prima. Cioè, 4.000, niente, 4.000 anni dopo, degli esseri umani appartenenti alla stessa popolazione vivono in un'isola tropicale, dove c'è un'umidità mostruosa, dove la temperatura media è 38-39 gradi. E qua vivono a meno 25 gradi. Cosa vi lascia supporre questo? Cioè, qui siamo davanti a una final wave in cui ci sono degli esseri umani che ormai non hanno più vincoli ecologici. Cioè, se la cavano a meno 25 mangiando mammut e fanno pitture rupestri, cioè un comportamento completamente diverso, a 40 gradi. Cioè, una popolazione umana che fa una roba del genere ha il mondo sotto di sé. Perché non ha più vincoli, cioè può andare dove vuole, giusto? Può scavalcare le montagne, può abitare dove vuole, può andare in America, può andare in Australia, come poi in effetti hanno fatto. Ulteriore elemento, ulteriore connessione, che è molto facile fare, noi sappiamo che tutti gli esseri umani fuori dall'Africa vengono fuori da una popolazione che è uscita, vi dicevo prima, 60-65 mila anni fa. Questi che hanno cacciato questo mammut erano dei cacciatori africani. Avevano la pelle scura, lo sappiamo perché i geni collegati allo schiarimento della pelle sono molto più recenti. Adesso immaginatevi un gruppo di Masai che caccia un mammut a meno 25 gradi. È o non è strano? Però secondo me, ma questo lo lascio a voi più bravi di me, secondo me, quando noi capiremo che cosa ci ha portato a fare a dipingere un cinghiale in una caverna sulla Uesi e a uccidere un mammut a meno 25 gradi, avremo capito qualcosa su cosa ci rende umani. Perché solo noi facciamo queste cose qua. Non c'è nessuna, ne nessun animale si sognerebbe mai di andare a meno 25 gradi e a 40 gradi. Okay? Nessun animale fa una cosa del genere. Noi sì. Quindi lì, se voi mettete insieme, secondo me, sulla Uesi e questo mammut c'è la chiave, una delle chiavi per capire che cosa siamo noi non dico di eccezionale, ma sicuramente di diverso da tutto ciò che è mai emerso nella storia naturale, perché questi sono comportamenti dove per rendere possibili quali è chiaro che l'evoluzione culturale è diventata molto importante insieme con quella biologica, perché per riuscire a campare in questo modo devi avere delle possibilità tecnologiche e culturali che ti permettano di farlo. Resta poi in sospeso una domanda che io continuo a fare a tutti, l'ho fatta anche a Giorgio Manzi, l'ho fatta a tutti i miei colleghi paleantropologi, ma finora nessuno mi ha risposto. Chi glielo faceva fare a questi qua di campare a meno 25 gradi? Guardate che è difficile rispondere a questa domanda, perché uno potrebbe dire, erano obbligati perché la densità di popolazione era tale per cui pochissimi, siamo sempre in quei gruppi di 50, 60, 70 individui, poche centinaia di migliaia, fai conto su tutto il vecchio mondo. Ci abbiamo pensato subito, no? Perché dici, vabbè, sono stati scacciati verso nord da una presenza umana. No. Se, loro, no, loro sono arrivati qua probabilmente seguendo la valle del fiume Ienisei, no? Che parte proprio vicino ai monti Altai che vi facevo vedere prima. Ma non c'era nessuna necessità stringente, adattativa, di trovarsi a campare in un modo così assurdo. C'erano moltissime risorse, poche centinaia di chilometri più a sud. Quindi è molto difficile rispondere a questa domanda. Secondo qualcuno, secondo me non è malvagia come risposta, qualcuno giustamente mi ha detto, ma devi considerare che lo facevano molto lentamente. Quindi inconsapevolmente sono andati sempre più a nord e quando nasceva un bambino della generazione successiva dava per scontato che loro dovevano vivere lì. E dopo sono andati un po' più su inseguendo le prede, e poi ancora un po' più su, e poi ancora un po' più su, finché le generazioni native di quello spostamento davano per scontato che loro, il loro gruppo, doveva vivere lì. Ma non c'era nessuna ragione intrinseca per vivere lì. Questa potrebbe essere una spiegazione, ma ve la lascio lì, è molto speculativa. Finisco questa parte, poi vi faccio solo un accenno al linguaggio. qui in poi avrete capito che noi diventiamo i modificatori dell'ambiente attorno a noi, no? Attraverso le tecnologie e il linguaggio, noi diventiamo i costruttori della nostra nicchia. Quindi la domesticazione delle piante e degli animali è un'altra grande fase evolutiva, oltre la quale io non vado, ma è una grande fase di trasformazione del mondo, che poi ha retroagito sulla nostra biologia. E questa è un po' una delle frontiere oggi della ricerca evoluzionistica, no? Perché noi ci rendiamo conto che attraverso le modificazioni che noi imponiamo all'ambiente, l'ambiente poi retroagisce su di noi e ci modifica anche geneticamente. Questa è una bellissima mappa dove vedete la diffusione della mutazione genetica per la digestione del latte in età adulta, che è partita in tre punti diversi del mondo e che è una spiegazione perfettamente rovesciata, perché qui c'è stato prima un cambiamento culturale e tecnologico e dopo un cambiamento biologico e genetico. E questo vale anche per la cottura, vale anche per il fuoco, vale anche per molte altre potenti tecnologie che noi abbiamo inventato, che ci stanno modificando e ci hanno modificato cognitivamente. Qui vado veloce, insomma, vi ho lasciato queste mappe, vedete geni, culture, di questo vi parlerà presumo anche Andrea, e questo ve lo lascio, Andrea, poi appunto questa idea della costruzione di nicchie, che secondo me è una delle chiavi di lettura per capire quel mammut e per capire Sulawesi. Noi facciamo questo gioco qui, cioè noi cambiamo l'ambiente che cambia noi, no? Noi siamo soggetti alle pressioni selettive, come ogni altro essere vivente, ma abbiamo delle potenti strategie per modificare le pressioni selettive che poi retroagiscono su di noi, con il risultato che trasmettiamo alla generazione successiva i nostri geni, la nostra cultura, ma anche tutte le modificazioni ecologiche che noi abbiamo introdotto nella nostra generazione. Quindi i nostri figli sono nativi dei cambiamenti ambientali che noi abbiamo introdotto. Loro si ritrovano nativi di, noi li abbiamo prodotti, e a loro volta loro introdurranno dei cambiamenti di cui saranno nativi i miei nipoti e così via. Questo è un gioco molto più complesso, molto veloce, anche un po' pericoloso per certi aspetti, perché poi può succedere che un cambiamento, una costruzione di nicchia su larga scala, possa retroagire su di noi non necessariamente in modo positivo. Questo in particolare ci stiamo concentrando molto oggi su questo aspetto. Voi sapete che il riscaldamento climatico sta avendo delle ricadute, sta retroagendo molto negativamente, non soltanto sulla biodiversità, ma anche su di noi. Questo è un esempio di, si chiama evolutionary trap, una trappola evoluzionistica, perché noi abbiamo cambiato il mondo in modo tale che lui retroagisca su di noi negativamente rispetto a noi. Questo è un'altra chiave di lettura che vi lascio. Questo ve lo lascio soltanto, volevo solo far vedere, Andrea, in due minuti, un modo sul quale noi oggi... Ecco, no, invece abbiamo deciso che no. Ve lo racconto, basta, è morto. No, no, perché c'erano altre slide, basta. Ve lo racconto a voce, ma... Le batterie. Fa niente. Non l'avevi collegato al... no, allora la batteria. È un segno tecnologico che dobbiamo chiudere. E... No, no, fa niente. Tanto te le lascio, poi ce l'hai tu. Quindi lo farete con Andrea. Faccio questa chiusa più metodologica che poi Andrea approfondirà. Non l'ho detto, non l'ho mai sottolineato molto durante il racconto, preferivo che foste concentrati sui cambiamenti, nelle scoperte, nelle interpretazioni, che poi noi filosofi interagiamo con gli scienziati per costruire questi modelli, per aiutarli a costruire queste ipotesi. Però diciamo che un elemento di fondo di tutto questo è che anche la teoria dell'evoluzione è cambiata, no? Cioè non stiamo più usando soltanto la teoria dell'evoluzione darwiniana come ve l'ha raccontata Andrea la volta scorsa. E questo è normale, perché ogni programma di ricerca evolve, si aggiorna, e quindi sarebbe alquanto strano che noi usassimo esattamente gli strumenti che Darwin aveva nella seconda metà dell'Ottocento. Quello che noi usiamo oggi è un programma di ricerca che è ancora darwiniano nel suo cuore, nel nocciolo, perché mutazione, selezione, cambiamenti ambientali, la migrazione è importantissima in Darwin, eccetera, eccetera, sono tutti meccanismi esplicativi fondamentali, ok? Per capire l'evoluzione oggi. Ma se vogliamo capire l'evoluzione umana non basta. Non basta, perché l'evoluzione umana ha avuto dei meccanismi, delle modalità che la rendono più complessa. E un po' di esempi ve li ho fatti. Cultura, geni interagiscono tra di loro in modo inedito. Noi siamo dei performatori, dei trasformatori dell'ambiente. Siamo degli agenti darwiniani a nostra volta rispetto a molte altre specie biologiche. E allora quello su cui stiamo anche lavorando, insieme anche con Andrea e con altri, è che forse alla luce di questa teoria dell'evoluzione aggiornata, potremmo anche ripensare alcuni vecchi dibattiti che tra l'altro spesso si sono un po' incancreniti, no? Come l'evoluzione del linguaggio. Si sono incancreniti per esempio tra continuisti, discontinuisti, tutti quelli che hanno sempre detto no, il linguaggio si è evoluto in modo assolutamente puntuazionista, discontinuo, e gli altri invece come Pinker che ci hanno detto no, si è evoluto in modo molto lento e graduale. Quello che secondo me bisognerebbe fare, vi stavo facendo vedere Fitch, no? Questo Tecumseh Fitch, questo scienziato cognitivo viennese, è provare a reinterpretare questi dibattiti alla luce di tutti i dati ultimi che vi ho fatto vedere. Perché secondo noi cambiano un po' le cose. Per esempio, Tecumseh Fitch ha proposto, e potreste poi discuterne, ha fatto una proposta abbastanza spiazzante, ha detto: ma siamo sicuri che il cervello umano, il linguaggio umano possano essere considerati, per esempio, dei tratti? Finora abbiamo fatto così. Il linguaggio è un tratto, cioè è un adattamento, una caratteristica che ci ha portato un vantaggio evolutivo in quanto linguaggio. Fitch dice: proviamo a pensare che anche il linguaggio possa essere considerato invece un mosaico di tratti, un complesso di tratti. Perché io possa parlare in questo momento, è necessario che abbia la laringe abbassata, giusto? Ho l'abbassamento della laringe che mi ha permesso nell'evoluzione di aprire lo spazio per le corde vocali, e questo mi permette quell'articolazione complicatissima del linguaggio umano, che è frutto di rimaneggiamenti estremamente imperfetti. La dico in modo un po' provocatoria. Noi parliamo perché un tratto digerente è stato a un certo punto nell'evoluzione utilizzato anche come tratto respiratorio. E un tratto respiratorio è stato utilizzato come tratto vocale. Guardate che è proprio un bricolage, mica da ridere. Tant'è vero che noi parliamo. Ma il prezzo del linguaggio è che basta un goccio di liquido, un pezzettino di cibo che anziché andare nell'esofago va nella trachea e noi soffochiamo. Sarà mica una roba perfetta questa? È una cosa darwinianamente imperfettissima. Eppure ha avuto un successo straordinario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi parliamo attraverso dei meccanismi evolutivi molto antichi. Anche i cervi hanno l'abbassamento della laringe, ma la usano per motivi completamente diversi dal linguaggio. Cervi, anche altri animali, abbassano la laringe perché in questo modo fanno delle vocalizzazioni molto più gravi, profonde, e così ingannano gli altri maschi perché danno l'idea, e le femmine danno l'idea di essere molto più grossi di quanto non sia. Questo è un altro modo per usare l'abbassamento della laringe, che non c'entra niente con il linguaggio articolato. Ok, quindi diciamo, in questo mosaico di tratti, l'abbassamento della laringe è una componente molto antica, filogeneticamente molto antica, giusto? Prendiamone l'esatto opposto, la sintassi invece, la caratteristica meravigliosa che ha il linguaggio umano, la ricorsività, no? Il costruire incisi di incisi di incisi, dopo il terzo e il quarto però la nostra memoria, che è molto imperfetta, si perde, ma non importa. Questa struttura arboriforme, quella non la troviamo, la troviamo molto raramente in natura, gli animali non la usano quasi mai, forse qualche uccello canoro, ma è molto, molto rara. Quindi, cosa possiamo ipotizzare? Che invece quella caratteristica si sia sviluppata in tempi molto recenti nell'evoluzione, probabilmente nel genere Homo, a metà dell'evoluzione del genere Homo. Noi parliamo anche attraverso la sintassi. Vedete che noi parliamo attraverso caratteri molto antichi e molto recenti. Quindi, come ha detto Tecumseh Fitch, il linguaggio umano è un accrocco. È una macchina meravigliosa, ma che funziona attraverso il riciclo di parti vecchie con l'aggiunta di parti nuove. Ecco, questo secondo me è un esempio che vi faccio, è un modo nuovo per parlare di linguaggio, perché allora che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro linguaggio si è evoluto in modo graduale o in modo puntuazionista? Dipende. Alcune sue caratteristiche sono molto antiche e sicuramente si sono evolute in modo molto lento e graduale, altre invece sono molto recenti e probabilmente sono alla base di quella rivoluzione comportamentale che è successa 60-70 mila anni fa. Non so se. Quindi, Un'ipotesi di questo tipo va oltre la dicotomia classica continuismo-discontinuismo. È un'ipotesi pluralista, si dice. E io lavoro molto su queste ipotesi pluraliste perché le trovo più realistiche, molto più fondate sui dati attuali, molto meno ideologiche, perché poi questi dibattiti diventano ideologizzati, io sto da una parte, io sto dall'altra. Non è un'ipotesi democristiana, è un'ipotesi più realista per cercare di spiegare fenomeni estremamente complessi come il linguaggio e il cervello umano. Il cervello umano è un altro esempio di questo tipo. Il nostro cervello è un accrocco meraviglioso, ma è fatto di parti vecchie, sulle quali sono state innestate delle parti nuove, che interagiscono con le parti vecchie. E non solo. Molto spesso il nostro cervello è fatto di, anzi, spessissimo, come già François Jacob aveva intuito, è fatto di parti vecchie alle quali nell'evoluzione viene fatto fare qualcosa di nuovo. Cioè un bricolage evolutivo,
Via di Chauncey Wright, no?
che era proprio una delle intuizioni, non so bene come abbia fatto a intuirla a quel tempo, che ebbe Chauncey Wright. Ma ancora una volta lì vedete parti vecchie, parti nuove. Questa cosa che vi ho appena detto tecnicamente si chiama evoluzione a mosaico, cioè l'idea che il linguaggio, così come il cervello, sono dei mosaici, e poi io semplifico il trucco. Prendo questo mosaico di tratti, provo a scomporlo e provo a cercare le storie filogenetiche di ciascuno di questi tratti e poi cerco di capire come si sono ricombinate insieme. Capite? Nel processo evolutivo. Se le cose stanno così, per esempio, ma qui andiamo nelle ipotesi, una classica domanda è, ma che mi si fa sempre, Neanderthal parlava? Sì, tutto lascia supporre che Neanderthal parlasse, perché anche lui cacciava i mammut. Come vi ho fatto vedere prima, anzi, li faceva addirittura le trappole, li faceva cadere dentro i buchi. Anche provate a fare quella cosa lì spiegandovi a gesti, a vocalizzazioni o a segni. Okay? Magari riuscite a mettervi d'accordo prima, poi fatela veramente con tutti gli imprevisti del caso, senza il linguaggio. Secondo tutti quelli che studiano queste cose, non ce la farai mai. Quindi, Neanderthal, avete visto la pittura rupestre? Neanderthal parlava. Ma chi ci dice che parlasse come noi e che fosse un'intelligenza simbolica come la nostra. Anche pensare, come abbiamo sempre fatto, che Neanderthal fosse quasi come noi, ma perché? Si dice, Neanderthal parlava ma non proprio come noi. È come se noi fossimo sempre presi da questa tentazione di usare noi come criterio, noi siamo il 100% dell'umano e gli altri sono il 98, il 97, il 95. Però a che titolo? Facciamo questo. Io preferisco pensare che Neanderthal avesse un'intelligenza, un cervello, un linguaggio, semplicemente con una storia filogenetica, cioè con un mosaico combinato in modo diverso dal nostro. E quindi, quando ci parlavamo, secondo me di sicuro non ci capivamo, però ci siamo capiti abbastanza per avere dei figli. Però diciamo che qui l'idea è che ogni specie, in quel cespuglio da cui sono partito e con il quale chiudo, sia una storia filogenetica unica. Figlia di un mosaico ogni volta unico di tratti. Quindi, che cosa ci rende umani? È vero, ci rende umani il bipedismo, il linguaggio, il cervello, eccetera, eccetera. Ma dimentichiamoci una volta per tutte che Homo sapiens sia il non plus ultra di questo e dimentichiamoci il fatto che fosse l'unica strada possibile. Evidentemente l'evoluzione non ragiona così. L'evoluzione esplora il possibile e noi siamo una, come ha detto una volta con una bellissima espressione Ian Tattersall. Ci sono stati tanti modi di essere umani. Okay? Noi siamo uno di questi, non siamo l'unico possibile, siamo uno dei tanti modi possibili di evoluzione di qualcosa che poi a posteriori, con il linguaggio, abbiamo chiamato umano. E così mi fermo.
Grazie mille a Telmo Piovani che ha fatto, secondo me, un lavoro meraviglioso e ci ha dato tantissimi materiali, tantissime idee, tantissimi spunti su cui lavorare nei prossimi incontri. Quindi sarà veramente un piacere poi prendere. Se poi ci dà anche le sue slide, siamo a cavallo perché io posso
Sono già lì, se
utilizzare.
riesci a
Adesso vedo se questo mostro me le dà e poi. Vediamo, insomma. E intanto, insomma, se ci sono delle domande, approfittiamone perché qui, soprattutto quelle tecniche, perché io non so se poi sarò in grado, nello specifico, no, di andare così nei dettagli. No, a parte gli scherzi, se ci sono delle domande, dei commenti,
E dei suggerimenti
dei suggerimenti. Prego.
Io passo. È già acceso? Sì. Ah, no,
sì, è già acceso.
Volevo chiedere, all'inizio hai parlato di, hai detto in realtà non sono delle vere e proprie migrazioni, ma sono espansioni di aree, no? Però d'altra parte sono anche state dovute a cambiamenti climatici, eccetera. Quindi in che senso? Cioè quelli che rimanevano, che relazione avevano rispetto a quelli, cioè, perché alcuni comunque rimanevano? Visto che hai detto espansione di area, quindi qualcuno rimaneva nell'area rispetto a quelli che andavano. Ecco, volevo capire un po' meglio. Grazie.
Ah, questa è una bellissima. Bravo perché non, mi ero dimenticato di fare questa precisazione. Diciamo, il fenomeno migratorio umano si è evoluto, non è sempre stato lo stesso. Questo si vede bene dai dati. Cioè, quello che noi pensiamo è che le prime due grandi out of Africa siano state molto lente. E siano state delle espansioni di areale, no? Succede che sostanzialmente il cambiamento climatico ti porta ad avere risorse più rarefatte e senza che tu te ne accorgi le insegui. E le tempistiche sono importanti. Se tu, che ne so, sposti il tuo accampamento, il tuo insediamento di 1 chilometro ogni generazione,
Devo far vedere anche questa, sono riuscito a rianimarla.
Ok. In 100.000 anni vai dall'Africa alla Cina tranquillamente, no? Quindi immaginiamoci una macchia d'olio che piano piano si sposta e alla fine l'effetto però è di un'espansione di areale eccezionale. Chiaro che rimanevano anche nei territori di origine. Quello che è abbastanza difficile da capire è che l'incubatore sia sempre stata l'Africa subsahariana, che è impressionante. Cioè, evidentemente quello era il luogo dove le specie umane erano nate. Lì si speciavano inizialmente e da lì sono ripartite tutte le volte. Non vediamo mai, fino a prova contraria, una specie dopo la prima out of Africa che nasce in Asia e torna in Africa. È sempre dall'Africa fuori, che è impressionante. Per questo l'ipotesi del Sahara, secondo me, è abbastanza plausibile, perché è un meccanismo abbastanza vincolante che ti permette di ottenere quell'effetto lì. Ho dimenticato di dire che quando invece c'è la terza out of Africa, quella di Homo sapiens, le cose cambiano perché quella diventa molto più veloce e secondo me lì c'è un po' di dibattito su questo, ma è già intenzionale, cioè lì non è non mi accorgo che mi sposto e mi sposto, no, lì hai dei sapiens che partono, stanno in un posto, con il loro nomadismo continuo occupano e mappano un territorio. Crescono demograficamente un pochino in quel territorio, poi vedi un piccolo gruppo che parte e va un po' più in là. Quindi è quel meccanismo del serial founder effect, secondo me è più veloce sicuramente, ma è anche più intenzionale. Lì vedi una popolazione che controlla il territorio. I sapiens, scusami, anche i Neanderthal erano bravissimi in questo. Tra l'altro, proprio anche qua abbiamo fatto anche un lavoro recente, proprio per una tesi di laurea. Tutta la zona del Triveneto, loro abitavano tutta la Lessinia, anche i Monti Iberici, i Colli Euganei, loro abitavano tutte quelle zone lì. Avevano una mappatura del territorio strepitosa, stagionale, quindi in certe stagioni stavano in certi posti, in certi altri in altre. Andavano a prendere quello che a loro serviva, per esempio la selce giusta, anche a 50-60 km di distanza, tornavano, avevano le fonti, cioè avevano il territorio. Una conoscenza del territorio eccezionale. Immaginati che da lì in poi diventa questo, quindi diciamo l'espansione o la migrazione di areale sono dovute a un successo demografico, quindi ti permettono di espanderti e di inseguire le risorse, sempre con i vincoli biogeografici fondamentali, quindi le grandi barriere geografiche, le barriere d'acqua, che erano ovviamente i corridoi che poi si ripetono. Quindi non stupisce poi più di tanto che tutte le grandi migrazioni umane abbiano sempre seguito i stessi tracciati. Perché? Perché ci sono dei vincoli biogeografici che hanno sempre agito, sostanzialmente. E che continuano incredibilmente ad agire ancora adesso. Perché la desertificazione che cos'è? Che è la causa principale quantitativamente dello spostamento delle popolazioni migranti oggi, se non un cambiamento climatico come quelli del passato, salvo che questa volta la causa principale siamo noi, non i cicli biogeofisici del pianeta.
Ci sono altre domande?
A me ha colpito abbastanza.
Non sapremo mai se va o se non va.
Ah, ok, va bene. A me ha colpito abbastanza la questione dell'Homo floresiensis che viveva su questa. Intanto una domanda: è solo sull'isola di Flores o anche solo lì?
Però fino a prova contraria, non l'abbiamo trovato solo lì.
Li hanno trovati dagli altri. La domanda è che sull'isola di Flores ci stavano anche i famosi draghi di Komodo che ci stanno ancora adesso. Non su Flores, però sono ancora, non si sono ancora estinti. Poiché è noto che questi animali sono carnivori obbligati, la mia domanda è come ha fatto un animale alto un metro, una cosa del genere, a sopravvivere. Alla fine si è estinto, però in certo modo è sopravvissuto, cioè si sa se aveva dei comportamenti particolari.
Sì. Non è stato mangiato dai draghi di Komodo, no.
Tutto almeno, cioè qualcuno sì, ce n'è ancora adesso.
Ma non è stato estinto, diciamo, dai draghi di Komodo. No, era, sappiamo che era un eccellente cacciatore, abbiamo trovato nei suoi siti, aveva un'ottima tecnologia, era un ottimo cacciatore, cacciava anche animali più grandi di lui, come lì su quell'isola c'erano per esempio degli elefanti nani, lui li cacciava regolarmente, se li mangiava, cacciava dei roditori giganti che ci sono ancora, perché poi sull'isola è stranissimo perché alcuni animali diventano molto piccoli, altri diventano molto grandi, appunto i draghi di Komodo, ma anche i roditori cresciuti, ci sono ancora adesso, non si sono estinti. Quindi io ti risponderei che se la cavava benissimo lì perché ha avuto una lenta e graduale adattamento a quel territorio ed era un abile cacciatore, per dirla tecnicamente era in cima alla catena alimentare, quindi è chiaro che qualche volta i draghi si saranno mangiato qualche cucciolo forse inesperto di floresiensis, ma per il resto no, se la cavava benissimo. Ho dimenticato di dire, perché l'ho lasciato un po' in disparte, ho parlato più di Neanderthal e Denisova. Le ultime datazioni ci dicono che i Sapiens, noi siamo arrivati in Australia 65.000 anni fa, il che è un'altra di quelle prove del fatto che l'ultima ondata è stata quella di successo. Il Floresiensis compare a 50, gli ultimi a 50.000, quindi tutto lascia supporre che la fine del Floresiensis sia legata al fatto che su quell'isola siamo arrivati noi. Oggi tutte le datazioni sembrano coincidere. E per un certo periodo forse abbiamo convissuto, perché ci sono 15.000 anni di lag. Come? Secondo alcuni che studiano queste cose nel team australiano, perché i floresiensis avevano adottato un adattamento molto intelligente, vivevano nascosti nel fitto della foresta, al centro dell'isola. I sapiens invece, noi, i nostri antenati, hanno sempre preferito spazi semiaperti, coste e canali fluviali. Quindi probabilmente i sapiens sono rimasti sulla costa e loro all'interno, sono andati avanti ancora un po', poi su quest'isola c'eravamo noi e quando arriviamo noi non c'è più storia per nessuno, questo ce la insegna la storia. Vi racconto una curiosità, se volete, che sembra, ne abbiamo parlato anche di recente con altri, sembra una storia alla Giacobbo, ma vi assicuro che è una cosa seria, e poi adesso è andato sulla Rete 4, quindi pazienza, non è più sul servizio pubblico, e su quell'isola i nativi, quindi Sapiens ovviamente di oggi, i nativi, hanno nel loro mito delle origini una storia che racconta di un condottiero, fondatore della loro civiltà, che fonda proprio la loro storia perché decide di prendere i suoi compagni in armi, di andare al centro dell'isola e di uccidere dei piccoli uomini che abitavano all'interno dell'isola e che venivano a rubare il nottetempo il cibo dai villaggi loro. I casi sono due, o è una convergenza culturale, perché storie di questo tipo ci sono un po' in tutte le culture, no? Dei piccoli uomini che abitano nella foresta. Però la cosa incredibile è che su quell'isola lì dei piccoli uomini che abitavano nella foresta c'erano veramente, e c'erano fino a 50 millenni fa. Quindi è una curiosità che vi lascio perché fa pensare.
Tu Florinda avevi alzato la mano. C'era un'altra.
A proposito delle tecniche, c'erano anche tecniche lato sensu mediche in queste popolazioni?
Di automedicazione? Sì.
Beh, certo, per ferite, cose di questo genere.
Sì,
per...
sì, assolutamente. Beh, ci sono già negli scimpanzé. Gli scimpanzé utilizzano alcuni tipi di foglie, per esempio, che hanno imparato, hanno un potere lenitivo e se le spalmano sulle gengive quando gli fanno male. Lo sappiamo che lo facevano sicuramente già dall'inizio, dell'evoluzione umana, se vuoi dei come dire, reperti sicuri, in Neanderthal ce ne sono tantissimi. Neanderthal usava, abbiamo calcolato ormai più di 15 piante diverse, di cui aveva capito, ovviamente intuitivamente, gli effetti medici di automedicazione. Lo sappiamo perché gliele abbiamo trovate nei denti, le achillace, la camomilla. La camomilla fa schifo da mangiare, no? non ha valore nutrizionale di alcun tipo. Lui aveva imparato a bollirsi la camomilla, a farsi delle tisane di camomilla, di spalmarsi la camomilla quando aveva bisogno di un lenitivo. E aveva imparato a utilizzare vari tipi di piante. Ma per esempio ci sono degli interventi su grandi ferite? Sì, sì, pure. Sì, sì. Di Neanderthal abbiamo trovato, che io sappia, 3 o 4 individui anziani con delle fratture ricomposte. Quindi si erano rotti gli arti, non oso immaginare con quale dolore qualcuno gli ha rimesso in asse l'osso, gli ha poi stretto e l'osso si è calcificato. Quindi abbiamo trovato le fratture ricomposte, che è un segno di cure parentali eccezionali. Abbiamo trovato anche molti individui anziani che sono sopravvissuti per diversi anni senza i denti. Questo anche già prima di Neanderthal, già nel Georgicus, che è impressionante, no? Se ci pensi, perché vuol dire che in quei gruppi sociali una persona anziana che aveva perso i denti, quindi condannata a morte, veniva salvato perché qualcuno gli pestava il cibo, gli premasticava il cibo, glielo dava e sopravvivevano per anni. Tra l'altro, questo secondo me non è soltanto, si dice sempre questo è la dimostrazione di quanto è importante la solidarietà e la cooperazione, verissimo, ma se ci pensate bene è una prova di quanto è importante la cultura. Perché, detta in modo cinico, perché mi devo portare dietro, io che devo continuare a viaggiare, degli anziani? Me li porto dietro perché mi raccontano delle storie, perché sanno un sacco di cose, perché mi evitano di fare degli errori che hanno già fatto loro. La cultura, la trasmissione culturale, quindi è una prova evidente di quanto diventa importante l'evoluzione culturale.
L'arrivo tardivo nelle Americhe dipende solo dalle barriere geografiche?
Probabilmente sì, perché diciamo, per arrivare nelle Americhe, nelle fasi glaciali, dovevi attraversare una quantità di ghiaccio che si ritiene impenetrabile. Però è anche vero che ce l'hanno fatta prima della fine dell'ultima glaciazione. Quindi diciamo che, secondo l'ipotesi, è che è così tardiva perché da quelle parti così estreme si sono avvicinati i primi esseri umani soltanto con quelle capacità di cui vi parlavo prima, che permettevano loro di cacciare quel mammut a meno 25 gradi. Soltanto raggiunte quelle capacità culturali, inseguendo, tra l'altro ci sono proprio i tracciati che corrispondono, le mande di caribù per esempio, il risultato è che vai sempre più a est, ed evidentemente non si sono accorti, sono passati dalla Beringia, che era tutta una grande lastra di ghiaccio, e sono entrati nelle Americhe, passando da due corridoi, uno è il corridoio di San Lorenzo, che è quindi dalla parte interna del Canada, che era libero dai ghiacci, in certi periodi, e poi dal corridoio costiero, quindi da tutta quella che adesso è l'Alaska e tutta la costa del Canada, della British Columbia, sono arrivati fino nelle grandi pianure. Tardivamente però neanche mica tanto, le ultime datazioni vanno prima dei 20.000 anni, quindi comunque 20-25.000 anni fa probabilmente sono già entrati. Certo, sono datazioni molto più recenti di tutte le altre, delle Australia e così via.
Anita, volevi fare una domanda?
No, ma è semplicemente la stessa cosa, perché le Americhe non comparivano mai nelle nostre carte geografiche.
È l'ultima grande epopea. Le ultime due sono state l'Australia 65.000 anni fa e le Americhe 25.000 anni fa. Tra l'altro, aggiungo questo dettaglio perché sembra che queste siano storie che non ci riguardano, successe tanto tempo fa, che in realtà ci riguardano direttamente anche dal punto di vista medico, perché il fatto che le Americhe siano state popolate così tardivamente da un gruppo molto piccolo, perché poi i cacciatori, raccoglitori siberiani che sono entrati in America erano veramente piccoli, pochi gruppi di cacciatori. Quei gruppi di cacciatori sono diventati i progenitori di tutti i nativi americani del nord, del centro e del sud America, di tutti quanti, no? Hanno avuto una diversificazione culturale, tra l'altro, e linguistica meravigliosa. Però sono partiti tutti da un gruppo molto piccolo e quindi hanno avuto ancora di più un drop, cioè un crollo della diversità genetica. Gruppi sanguigni molto sbilanciati, variabilità genetica molto bassa. Questa è stata una delle concause che hanno portato a quello squilibrio pazzesco quando poi gli euroasiatici, cioè Colombo, li ha incontrati, che ha portato a quel genocidio dovuto alla spada e alla croce, ma anche agli agenti patogeni, perché il nostro sistema immunitario era più allenato del loro e aveva anche una base di variabilità genetica molto maggiore. Quindi una storia così antica in realtà ti illumina un fenomeno che poi è successo pochi secoli fa. Quindi è importante anche per capire questo.
Una cosa che mi ha sempre stupito, pensando alle migrazioni nell'America, nell'Australia, le ultime migrazioni, è che queste migrazioni sono accompagnate dall'estinzione della grande fauna. E mi sono sempre stupito del fatto che gruppi così limitati, piccoli, di uomini, di Homo sapiens, riuscissero a distruggere esemplari mastodontici di popolazione animali. E mi chiedevo se appunto questa estrema efficienza nella caccia, perché noi pensiamo oggi alla problematica ecologica, ma l'Homo sapiens è sempre stato un problema ecologico, se questa estrema capacità di cacciare non abbia anche influito sulla scomparsa di altre specie umane.
Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Fa parte, diciamo, del modello che vi ho raccontato, perché da qui in poi è chiaro, io sono sempre molto prudente, quindi da qui in poi sono interpretazioni narrative, però molto plausibili, nel senso che una popolazione umana che è capace di fare sulla Wesi e il mammut, che vi ho fatto vedere, è chiaro che è molto più invasiva, no? Tende a sommergere qualsiasi competitore nelle stesse nicchie ecologiche. Questa, tra l'altro, è una legge dell'evoluzione che ha molta universalità. Quando due specie lavorano e stanno, vivono nella stessa nicchia ecologica, quindi stesso tipo di risorse, quando una delle due prende un sopravvento sull'altra, per l'altra di solito non c'è speranza, perché si crea una asimmetria crescente, si chiama modello di Zubrov, che è un modello popolazionale molto applicato oggi, che probabilmente è successa la stessa cosa. Ho dimenticato di aggiungere che quel Sulawesi e il mammut ti fanno anche vedere benissimo, secondo me, la radicale ambivalenza della natura umana, perché con lo stesso cervello, lo stesso linguaggio, le stesse straordinarie capacità che ti fanno fare Sulawesi, cioè un esempio meraviglioso di creatività umana, poi però porti all'estinzione altre specie umane, invadi i territori, riduci la biodiversità, cioè è la radice di tutte le ambivalenze umane, secondo me, no? Perché puoi fare il peggio e il meglio esattamente con le stesse competenze, se ci pensi. Aggiungerei su Australia e Americhe, devi considerare però, non esaltiamo troppo le nostre capacità, tutti quei grandi mammiferi non avevano mai avuto un predatore. E allora il gioco è stato un po' più facile, perché quelli africani e asiatici, i mammut, sapevano benissimo che dovevano temere gli esseri umani e si difendevano. Quelli australiani e americani non hanno mai avuto predatori e li hanno fatti fuori, così come se tu vai alle Galapagos e gli animali sono del tutto indifferenti a te, li puoi massacrare come vuoi perché sono del tutto indifferenti, non ti percepiscono come un predatore, quindi è stato un gioco un po' più facile, tant'è vero che tu vedi proprio arrivare gli esseri umani e spariscono tutti i mammiferi di grossa taglia, proprio è palese che ce li siamo mangiati tutti uno dietro l'altro. Abbiamo estinti diverse centinaia di specie, è stata un'estinzione di massa, regionale, ma un'estinzione di massa, una delle prime catastrofi ecologiche. Mi viene sempre da ridere quando dicono che Homo sapiens distrugge l'ambiente dal Neolitico in poi, mentre prima quello che c'era prima viene quasi dipinto come un Eden primordiale. Da quello che vediamo noi sapiens siamo invasivi da sempre. Noi siamo una specie invasiva da sempre. È proprio, fa parte della nostra costituzione evolutiva. Quando arriviamo noi non c'è più storia per nessuno. So che è triste da dire, ma insomma.
Ci sono altre domande? Sì.
Che si lega anche a quello che ha detto recentemente. Volevo capire se è ipotizzabile anche del cannibalismo, oppure la caccia, per esempio, da parte dell'Homo sapiens nei confronti di altri gruppi Homo differenti.
Allora, se intendiamo, questo è un dato interessante, se intendiamo comportamenti aggressivi diretti nei confronti di altre specie umane, ne vediamo molto pochi, in effetti. Cioè, come ho detto prima, l'estinzione di Neanderthal è stata molto lenta e graduale. Non non è stato nulla di violento, non si vedono accampamenti abbandonati, Neanderthal uccisi, episodi di questo tipo. Questo avvalora ancora di più l'ipotesi che sia stato un processo più demografico che non di aggressione diretta. Ricordiamoci, gli unici episodi, diciamo, nel record archeologico di guerra organizzata tra gruppi umani con sterminio di un altro gruppo sono sempre dopo il Neolitico. Prima ci saranno state scaramucce, conflitti tra i gruppi, ma l'idea che noi abbiamo della guerra, cioè come di un'aggressione intenzionale, armata, strumentale nei confronti di un altro gruppo umano per sterminarlo, è un'invenzione da quando c'è la proprietà privata, cioè da quando dobbiamo difendere un territorio per il surplus economico che produce. Quindi questo è quello che sappiamo. Quindi non pensiamo all'Eden prima, nel senso che sicuramente erano gruppi conflittuali tra di loro, ma non c'è l'idea di una violenza organizzata come c'è. Il cannibalismo pure è stato molto sopravvalutato, perché il cannibalismo ci affascina tantissimo, ci sono state un sacco di teorie che dicevano che fa parte della nostra storia evolutiva da molto tempo. In realtà i dati che abbiamo sono di un episodio sicuro di cannibalismo nell'Homo heidelbergensis europeo, a Tapuerca, la zona in Spagna, in Neanderthal, poi ovviamente in Sapiens. Da quanto vedo io non è un comportamento né così antico né così diffuso nel record, diciamo, fossile. C'è però, quindi non sappiamo se fosse occasionale, se fosse rituale, se fosse magari dovuto a episodi, ai momenti di carestia o di difficoltà, questo non lo sappiamo. Però io tenderei a sottovalutare un pochino la drammatica importanza che abbiamo sempre dato al comportamento cannibale in campo umano. Almeno questo è quello che vediamo oggi. Ne parlavamo anche prima, non si vedono se non in culture molto più recenti, in culture, diciamo, che fanno parte della storia, ma nell'ambito pre, no, non si vedono.
Bene, se non ci sono più domande, io ringrazierei tantissimo Telmo Pievani, perché ha fatto una presentazione veramente molto bella, molto, molto interessante anche per noi, per il nostro futuro lavoro, e io gli farei un grande applauso a questo
momento. Alla prossima!
Possiamo mettere in piedi.